Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico.
Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Questa volta siamo in due a chiacchierare, io e l'amico Zizi.
Ciao a tutti.
Eccoci, diciamo, sfrutto un po' l'occasione della sua presenza, perché Zizi è un autore più o meno noto.
Più o meno?
Più o meno noto di giochi da tavolo. Ha ideato vari titoli, adesso vabbè, volevi fare la battuta solita dell'altra volta, ma forse stavolta te la risparmio.
Ma sì, dai. Alcuni avremmo preferito non li inventasse, questo era.
Vabbè, comunque sappiate che ha in preparazione un titolone che è Alieni contro i Titi.
Sì, guarda, ci sono degli aggiornamenti, tra l'altro, sì, perché è la storia che abbiamo un pochettino raccontato già l'altra volta del fatto che, giustamente per vari motivi, gli editori tendono a avere una loro richiesta che risponde alle idee che loro hanno del mercato e che quindi ambientazioni bellissime e stupende vengono, a volte hanno delle richieste che le cambiano completamente o vanno in altra direzione.
Ma guarda, parlavo, chiacchieravo così con degli amici in questi giorni, no? E so, sai che diciamo tutti i gamers, secondo me, in maniera più o meno approfondita in testa, hanno l'idea che, avendo giocato un sacco di giochi, come dire, perché non ne possiamo anche creare uno? E allora questi ragazzi qui si erano applicati, e uno dice: ho fatto un gioco sul petrolio. Dice, sì, però poi l'abbiamo proposto, l'abbiamo fatto vedere, però sai, tanto c'è, cioè, come dire, le case, c'è, cioè, questo mostro che è la casa editrice, tanto poi ce lo stravolgono completamente, e invece che del petrolio si andava a parlare dello Spyrium o di qualcosa del genere. C'è poi questo timore di fondo, no? di questo rapporto un po' di amore e odio dell'autore per la casa editrice, che ti serve perché ti pubblica, ma nello stesso tempo, cacchio, mi cambia tutto.
Eh sì, un po' lo accennavamo. Cambia per giusti motivi a volte e per motivi del tutto personali o, diciamo, opinabili a volte, altri. Allora, tu accennavi al petrolio. Io ti posso raccontare quello che gira, quello che si dice in ambito editoriale sulla fantascienza, che è una bestia un po' strana, perché, soprattutto in Italia, varie volte. Allora, noi non, gli italiani in generale, non hanno una grossa cultura fantascientifica, o a volte ce l'hanno una molto scarsa o stereotipata, perché sostanzialmente...
Poche idee e confuse.
Sì, deriva soprattutto dal cinema la nostra idea della fantascienza, mentre all'estero la letteratura, diciamo, classica della fantascienza è molto più diffusa. Da noi non c'è, c'è poco, ecco, c'è presso alcuni appassionati, insomma, e quindi deriva dal cinema sostanzialmente, e c'è quest'idea che invece nei giochi non funzioni, perché gli italiani o anche i latini, mettiamola così, che non occupano però una grande porzione di mercato, non gradiscano molto i temi fantascientifici. Parlo di fantascienza, ma potrei parlare anche di altri argomenti, perché comunque l'argomento generale di cui potremmo occuparci è appunto l'idea che gli editori hanno delle loro richieste del mercato e delle loro fisime, diciamo così,
cioè, diciamo che ogni editore praticamente ha in testa un'idea di quello della composizione del suo target di mercato, no? E quindi sulla base di quello dicono: il mio target sono quelle persone di quella fascia di età, con quel tipo di preferenze, eccetera, e sulla base di quello vogliono plasmare tutto ciò che propongono, in sostanza.
Certo. Io posso raccontare, probabilmente interesserà a chi ci ascolta, un mio discorso con alcuni editori americani che hanno questo Norimberga, l'ultimo Norimberga, non avevamo un appuntamento, abbiamo quindi avuto il tempo di parlare non dei miei giochi, dei miei prototipi, tanto non avevo niente da fargli vedere, quanto della loro visione, più o meno delle loro richieste. Alcuni erano quelli della Mayfair Games. Sì. Che hanno tantissimi titoli, hanno un catalogo enorme e per noi molto strano, uh-huh. Molto istruttivo per i tuoi amici che, o gli appassionati che vogliono fare giochi perché sono gamers, guardare il catalogo della Mayfair, giusto per dirne uno. Uh-huh. Quando me l'ha messo in mano, questo catalogo era ciccio, proprio spesso. E hanno dei giochi che da noi non so, risulterebbero strani. Giusto per dirne uno, qui come messaggio quasi didattico, loro hanno una decina abbondante di giochi sulle ferrovie, uh-huh. e su tutto ciò che è trasporto e movimento, di qualsiasi tipo di mezzo di trasporto. Uno dice, ma sono impazziti ad avere 10-12 titoli di un argomento estremamente simile, e addirittura di argomenti identici, nel senso che cambia 15 anni dal 1800 al 1853 e l'ambientazione è identica. Beh, perché effettivamente loro non hanno nessun problema ad avere queste ambientazioni molto particolarizzate, perché da loro funzionano. Quindi quell'editore continua a cercarle. Mentre sempre loro, ma anche gli americani in generale, che hanno una cultura fantascientifica di maggior lunghezza, hanno una tradizione maggiore, hanno molti titoli fantascientifici, perché sanno che i loro clienti in generale gradiscono vedere le astronavine, gli imperi spaziali, il commercio spaziale, eccetera, eccetera.
Basta che guardi la Fantasy Flight, tutto sommato la Fantasy Flight americana è forse l'editore che in assoluto sfrutta maggiormente le licenze, e le sue licenze sono quasi tutte sci-fi.
Certo.
Cioè fantascienza, ma è la fantasy. Quindi...
Ho parlato tra l'altro anche con loro e mi dicono, io ci ho provato subito questo per raccontare.
Vieni contro i titi, Fantasy Flight.
No, io gli ho detto, ma io ho dei titi, sono un autore bravissimo, potete immaginare quanto sono bravo, e lui mi ha guardato e mi ha detto, non accettiamo prototipi fino al 2015.
Siamo già pieni.
Così. E quindi ci siamo messi a ridere, mi ha raccontato di quanto facesse freddo nel suo paese, raggiunge meno 30, meno 40 gradi dove c'è lui, abbiamo parlato del clima, proprio come si fa in ascensore quando si incontrano.
Parlando della Mayfair, tra l'altro è un editore che è strano, cioè per me è sempre stato strano, nel senso che propone dei titoli che sembra che, cioè dal punto di vista grafico per capirci, mi sembrano un passo indietro rispetto a quello che sono altri.
Anche nelle copertine.
Sì, sì.
Anche nelle copertine.
Sì, 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 sì. Proprio, cioè, diciamo, magari cioè, la copertina già ti dà delle sensazioni strane, no? Io guardavo, mi ricordo qua, Gangs of New York, Zen Garden, che sono uscite l'ultimo anno.
Anche poi sui treni, il loro gioco appunto, sono loro, credo, no? Che hanno questo treno iperveloce in copertina. Vabbè.
Cioè, il treno iperveloce è Trains, mi sa, dovrebbe essere della Alderac.
Sì, è dell'Alderac, oh, esatto, anche loro sono un po' particolari, tra l'altro ho parlato anche con loro, hanno un mio prototipo e anche loro hanno questa stranezza nella grafica, sì, poi ne parliamo.
Sì, sì, no, infatti ti dicevo queste cose, quindi sono un po' particolari questi qua, io mi ricordo un titolo che poi abbiamo giocato, che è di un italiano, è Urbania se non erro, che è un titolo che tutto sommato partiva da ottimi presupposti, l'abbiamo giocato, è anche carino da giocare, nel senso che è un gioco di quelli che ricordano molto l'idea di Ticket to Ride, cioè pesca le carte, usa le carte, eccetera, ma applicato in un modo interessante, potrebbe essere un gioco per famiglie molto diffuso, in realtà ha avuto una realizzazione grafica... non so se mi sono spiegato. Meglio,
mettiamola così.
E oltretutto, cioè, avevano preso Vovinkel, cioè, credo che, onestamente, penso che sia il titolo di Vovinkel... peggio illustrato che abbia mai visto.
un gasp, può succedere. Senti, possiamo dire a chi forse vuole ambientare un proprio gioco, un proprio prototipo, sì, alcune cose che
sì, ecco, infatti ecco, già che ci sono, il discorso che facevamo era questo. Noi adesso abbiamo un po' già cominciato così a perderci, ma l'idea che abbiamo avuto quando ci siamo parlati è proprio quella di dire, parliamo un pochino in generale come argomento, come filo conduttore, ci diamo quello dell'ambientazione nel gioco.
Certo.
Quindi adesso io la prima cosa che ti propongo è questa, cioè all'interno delle recensioni che facciamo, una delle cose che valutiamo sempre in maniera più o meno approfondita a seconda di quello che è il recensore è l'attinenza al tema prescelto. Ci sono molti giocatori che si schierano nel filone del tipo, ma a me l'ambientazione interessa, come dire, poco e nulla, nel senso che tanto io sono un giocatore di prototipi, sono uno di quelli che guarda le cose ancora prima che siano pronte, mi piace Feld, prima battuta su Feld di molte che ne seguiranno, e pertanto per me l'ambientazione è un qualche cosa, come dire, è come la copertina del libro, cioè tutto sommato tante volte non la guardi neanche, non te la ricordi nemmeno la copertina.
Certo, allora.
Invece ci sono molti che si schierano dall'altra parte.
Sì,
ti dicono, io ti dico, secondo me ha un'importanza l'attinenza al gioco dell'ambientazione, perché secondo me, soprattutto nei giochi complessi, rende molto più facile memorizzare il tutto. Cioè, se tu hai delle meccaniche che sono legate all'ambientazione, tutto sommato, non ti torna così difficile ricordare i 12 passaggi per fare la pizza. Cioè, è chiaro, certo, che la pizza, come dire, devi prendere i componenti più o meno lo sai quali sono, cioè ci vuole l'acqua, ti ci vuole la farina, ti ci vuole il pomodoro, la mozzarella, e quindi, come dire, hai già fatto mentalmente, ti sei già ricordato 6 cose, cioè i 4 componenti, il fatto che li devi mescolare e il fatto che lo devi mettere in forno.
Sicuramente questo è importante, molto importante. Invece, però diciamo una cosa che va detta a tutti coloro, sia che cercano molto i giochi ambientati, che quelli che non gliene importa nulla. Sono tutti e due nella strada sbagliata. Mi dispiace questa terribile notizia, ma perché siamo molto in difficoltà, tutti, gli appassionati, gli addetti al lavoro e anche i non appassionati, nel distinguere ambientazione da archetipi dei giochi, che è qualcosa che può sembrare una roba trattatistica da università, in realtà è molto importante, perché ci sono alcune meccaniche narrative che sono universali non solo nei giochi, sono universali nelle serie TV, nel cinema, nella letteratura, nel dialogo che facciamo tra di noi adesso e in qualsiasi altra occasione. Queste sono quelle che a volte noi crediamo essere delle ambientazioni, poi ti faccio degli esempi. Invece ci sono altre regole figlie, specificamente figlie dell'ambientazione, che non potrebbero esserci in un altro gioco. Invece gli archetipi ci sono in qualsiasi, potrebbero essere trasferiti in tanti giochi anche non simili tra di loro. Faccio un esempio così ci capiamo, non siamo criptici. Tutto ciò che sono meccaniche di baro o di finzione, quindi non rispetto alle regole, sia chiaro, ma solo
bluff, diciamo
bluff, di qualsiasi tipo, non c'entra con l'ambientazione. È vero che poi li puoi mettere preferenzialmente, che ne so, in un gioco sui ladri a Baghdad o sul rubare qualcosa nella Londra vittoriana perché sei un ladro d'appartamento, ci sono giochi così. Però in realtà non è qualcosa che ha a che fare con l'ambientazione, è semplicemente una meccanica che racconta un modo universale di vedere qualcosa che va messo in un gioco, un modo di viverlo. Quindi se io, che ne so, ti do una carta e tu me ne dai 2, io ti costringo con questa carta che ti do a darmene 2, questo è un altro modo di giocare, si basa sull'archetipo del commercio, quindi dello scambio. Non è detto che debba esserci in un gioco di mercanteggiamento economico, perché quello potrebbe essere in qualsiasi ambientazione, spaziale, dall'età primitiva, medioevo, classico, eccetera, eccetera. Ok, quindi distinguiamo. Gli archetipi, diciamo, narrativi di qualsiasi tipo, fosse anche nei giochi, li possiamo mettere appunto ovunque e sono facilmente confondibili, proprio perché sono talmente universali che ci raccontano, li possiamo raccontare.
Un po' ovunque, cioè, diciamo, l'unica eccezione a questo concetto è solo se facciamo un gioco su una casa d'aste, è chiaro che la meccanica d'asta ci si sposa perfettamente, esatto, però questa è una combinazione, in realtà un deck building lo puoi proporre tanto in un gioco di treni, quanto in un gioco di asta, quanto in un gioco di altro, ecco.
Poi invece ci sono i veri meccanismi che ci raccontano l'ambientazione. Quindi se faccio un gioco, come ha fatto Walter Robert un po' di anni fa, sulla Grande Muraglia e l'invasione, premesso che quello di ambientazione aveva veramente poco.
Chancheng, mi sembra.
Chancheng, certo. E, in cui arrivano gli invasori mongoli, ecco lì posso inserire qualcosa che sono i classici archetipi, eccetera, eccetera. E poi posso inserire qualcosa che è strettamente narrativo. E in realtà, io ho detto male prima, in quel gioco c'era qualcosa che era fortemente correlato alla Grande Muraglia, perché tu fisicamente prendevi i pezzettini di plastica, in questo caso, che erano i merli e la struttura del muro, e li mettevi sulla plancia di gioco. Quello è legato anche al materiale, però quello ti racconta qualcosa che in un altro gioco
non c'è.
È vero, che lo puoi fare in altri giochi dove si racconta di un assedio, perché sempre mura sono, però sostanzialmente è così legato all'ambientazione, l'idea di costruire una grande muraglia che fermi i barbari, in questo caso i mongoli invasori di Genghis Khan o di simili, che in un altro gioco non funziona, o funzionano di meno. Ecco, questo è ambientazione. Ci sono tanti altri esempi, naturalmente. Aiutiamo a distinguere anche un'altra, le ambientazioni cosiddette mascherate, con la quale io ce l'ho a morte, possiamo dire.
O appiccicate.
Sì, appiccicate. Premesso che io sono costretto a volte da me stesso, non è che c'è l'editore che mi dice devi fare un'ambientazione di quel tipo e devi mascherarmi l'ambientazione da qualcos'altro, a volte succede, ma più spesso sono io che quando faccio un gioco sul Medioevo, più o meno devo mettere qualcosa che sembri ambientazione.
Senti, aperta parentesi, perché il 70%, adesso dico numero a caso, dei giochi gestionali di origine tedesca sono ambientati nel Medioevo e il 50% in Italia?
Perché c'è una... ma è molto semplice. Uno, perché purtroppo il pubblico, come è abituato alla bibita, alla bevanda gasata più famosa al mondo, che inizia con la parola coca, così il pubblico degli appassionati sono abituati e comprano preferenzialmente giochi che sanno poter contenere quelle false ambientazioni di cui stiamo parlando.
Ambientazioni, va de re,
per quanto mi riguarda sì, esorcizziamole. E quindi loro vogliono le meccaniche di costruzione del mazzo, vogliono le meccaniche di asta di un certo tipo, vogliono le cose che ci sono in Agricola, diciamocelo così come la penso, che è un gioco che ha un grande valore, per carità, ma cercano quello, gli editori lo sanno, loro le cercano. Se ambienti un gioco nella Firenze del 1450, è meglio che ambientarlo nella luna del 2015, a parità di regole, vi assicuro, ma lo sapete tutti, che la maggior parte dei giochi che escono, come dicevi tu prima, in realtà potrebbero essere ambientati ovunque nello spazio-tempo, con lo stesso...
E funzionare lo stesso.
Sì, basta cambiare le illustrazioni.
Infatti, tra l'altro, detto questo, altra parentesina, la mia parentesina è Feld. Perché Feld,
cioè, tu ce l'hai con quest'uomo?
No, perché Feld c'è questo. Allora, è un autore del quale ho acquistato praticamente tutto quello che è uscito. Mm-hmm. Quindi, cioè, è comunque uno dei miei preferiti. È un autore che propone dei titoli che comunque sono sempre matematicamente piuttosto ben studiati, almeno sì, in generale. Poi anche lui fa i titoli un pochino più per tutti, eccetera. Però effettivamente delle volte ho visto degli editori che hanno fatto dei lavoroni eccezionali per riuscire a dare una parvenza di ambientazione a questi giochi.
Certo.
Uno di questi è Luna,
che è
un gioco di una stazione. Io ho fatto, credo che sia in assoluto il gioco che ho fatto più fatica a capire. Nel senso che sono queste 7-8 pagine di manuale. Io tante volte scriviamo le anteprime, no, per i blog, cioè leggiamo il manuale e sulla base del manuale ragioniamo come sarà il gioco e ne diamo un po' una spiegazione agli appassionati. Ecco, questo non sono stato in grado di fare un'anteprima. E anche col gioco davanti ho dovuto leggere il manuale 3 volte per capire.
È indicativo questo, molto indicativo, sì.
Questo vuol dire che è comunque un gioco di una pastosità notevole. Poi sono stati bravissimi, nel senso che graficamente ha fatto un bel lavoro, sono riusciti a dare delle spiegazioni, tra virgolette, tematiche a delle cose che tematiche non le sono, cioè lì praticamente prendi le tesserine, devi vedere se sono a contatto una con l'altra, fare delle catene, cioè roba che dici, vabbè, questo qua è semplicemente tanto più spazi colorati dello stesso colore che hai una a fianco all'altra, roba di sto tipo. E invece sì, no, cioè sono riusciti loro a dargli questa ambientazione più o meno da monastero, da quello che cavolo è, che ho detto, va, cavolo, hanno fatto un lavoro improbo. Veramente. Tanti complimenti. È chiaro che però comunque vai a vedere e dici, questo qua è un astrattone, tra virgolette, abilmente mascherato. E la stessa cosa vale per tanti altri suoi titoli. Perché poi lui ha questa abitudine per questi sottogiochi, no? Trajan, per esempio. Cioè perché i romani devono conquistare il mondo se azzeccano il colore dei pippolini da far girare? Cioè,
premesso che il giochino nel gioco di Trajan, che è stato ammirato da tutti, sì, ed è una bellissima idea, onestamente, di una meccanica nella meccanica, che piaccia o meno, indifferentemente dal gusto personale, devo dire che è molto interessante, perché ti dà l'illusione, posso fare un inciso polemico, ma in realtà spero anche divertente. Cari appassionati di giochi, noi game designer giochiamo con voi, nel senso, e anche gli editori lo sa. Io vorrei far assistere a tutti i grandi appassionati a una conversazione in privato negli stanzini di Essen o di Norimberga. Ci penso molte volte, quando durante quelle conversazioni ci penso, penso a voi e dico, vorrei che voi assisteste veramente a come noi programmiamo e pensiamo a cosa a voi piace, perché è molto istruttivo, è molto istruttivo. Ecco, quello è un espediente che è un classico per dire, con questo vendiamo più copie, perché è qualcosa che non l'ha fatto nessuno, che ti illude, ma veramente ti illude, che con quel sistema il gioco sia molto migliore. Premesso, è migliore perché è più divertente, ma non è migliore da un punto di vista tecnico, perché devi spiegare nuove cose, devi incriccare nel gioco tutta una serie di meccaniche che normalmente definiresti ridondanti. Di contro, alcune buone idee di giochi o di meccaniche, di interazioni nel gioco vengono completamente eliminate, perché nonostante siano interessanti, è difficile che facciano vendere di più, e quindi voi non le vedrete mai, probabilmente, in scaffali, da qualche parte.
Sai cos'è? Però una cosa che ti osservo è questa, che l'utente è anche alla ricerca, nel panorama, sempre di qualche cosa che spicchi perché è diverso.
È vero.
Adesso, che... di Feld, per esempio, io ricordo Macao, che è un titolo che ha avuto una diffusione relativamente non esagerata, perché...
Sì, direi comunque... che non ha avuto un grande successo.
Dicevi?
Non ha avuto un grande successo.
No, è perché comunque non lo conosciamo tanto noi, perché aveva le carte in lingua.
Sì.
E
sì,
quindi
sì,
avendo le carte in lingua bisognava mettersi lì, se non sei conoscitore del tedesco, bisognava mettersi lì a fare un lavoro enorme di pastap, cioè di appiccicamento delle carte. Però questo gioco aveva la particolarità che proponeva un uso dei dadi con una sorta di rosa dei venti.
Sì.
Cioè i dadi venivano messi intorno a uno spicchio, poi veniva girata la rosa e mano a mano, turno dopo turno, venivano utilizzati quelli che si trovavano nello spicchio che diventava attivo. Allora, quello lì era il gioco della rosa dei venti. Sì. Quando è uscito il gioco di Mori, uno dei primi che ha avuto grande successo, Vasco da Gama, era il gioco, sì, dei tombolini.
Certo.
Perché c'aveva questo meccanismo particolare della tombola che era infilato dentro a un resto di meccaniche già note.
Certo.
cioè i gamer, cioè i giocatori hanno, avevano un po' l'abitudine anche a casa, mi ricordo quando venivano dei giocatori meno appassionati, il discorso era, cioè il gioco dei trenini che era Ticket to Ride, il gioco dei tombolini che era quello lì, e così via, cioè i giochi andavano a identificarsi nella meccanica più particolare che proponevano.
È vero, questo per fortuna, dico per fortuna.
Però sono pochi, nel senso che se tu fai, se dovevi vedere l'anno scorso a Essen, di giochi che spiccano per la loro meccanica, non è che ce ne siano.
Non me ne vengono in mente. Poi
ecco, questo è un po' il concetto, cioè, per dire, io quello che si è avvicinato di più è stato Legacy, Testament dei Cressy.
Esatto.
Perché sì, cioè, è il gioco delle costruire la famiglia.
Sì, sì, sì. Tra l'altro mandiamo un messaggio, un gioco bellissimo, giocatelo.
Sì, sì, no, a me è piaciuto molto, infatti, come titolo. L'avevo quasi colpevolmente lasciato un po' da parte.
Ma no, poi... io credo, a mia memoria, il gioco più bello di Essen, l'ultima Essen.
Sì, sì, io su questo tendo a essere d'accordo con te, ha spopolato, ecco.
È stata una casa editrice nuova...
Beh, è della Portal. Sì, sì, sì. È già qualche anno comunque che lavorano loro.
Certo.
Io quello che ho colto è che in Polonia ci deve essere un mercato che dà la possibilità cioè che dà lavoro a molte più persone di quanto non lo dia qua.
Sì, penso di sì. Guarda.
Perché ho visto che là ci sono diversi editori che nascono e hanno parecchie persone che ci lavorano proprio, hanno proprio l'addetto alla comunicazione. Cioè delle volte ho fatto meno fatica a entrare in contatto come recensore con una casa polacca piuttosto che con un'italiana.
Sì, no, non ne dubito. Dunque, senti, raccontiamo una cosa che forse avevamo già accennato l'altra volta, ma che si può raccontare meglio a chi, per ipotesi, volesse creare un gioco o chi vuole cercare un'ambientazione in un gioco. Dunque, intanto bisogna farsi un paio di domande: quanto effettivamente nell'idea che avete del vostro gioco siete legati alla meccanica e quanto questa meccanica è al servizio dell'ambientazione. Quindi, distinguendo la cosa che dicevamo prima, ovvero gli archetipi che ci sono in tutti i giochi o che possono esserci in tutti i giochi, e quanto invece qualcosa di reale di ambientazione ci sia. Ma si può fare anche il discorso inverso, ovvero, come dicevamo prima nel caso di Chan Cheng, se io ho deciso, perché sono innamorato perso, di un gioco su Tristano e Isotta o qualsiasi altra narrazione, facciamo un esempio più noto, Aladino e la lucerna meravigliosa, quanto io possa realmente inventare delle meccaniche, oso dire matematiche di gioco, a servizio di quell'ambientazione. Che lo renderanno migliori, se trovate lo renderanno migliori, o se adattate da questi archetipi che diventano nuove meccaniche o abbastanza originali, quanto questo possa rendere il gioco migliore. Continuo nell'esempio di Aladino, giusto per dirne una. Cosa c'è in Aladino che ci piace? Il fatto che lui abbia sostanzialmente due grandi oggetti magici, l'anello che evoca il genio minore e soprattutto la lampada meravigliosa. Cosa fa la lampada? Più o meno tutto quello che lui vuole. Uno può, vista questo portento che può dare la lampada, far sì che quando un giocatore ha questa benedetta lampada viola le regole di gioco, ok?
Sì.
Ecco, questo è un'idea narrativa legata fortemente all'ambientazione, quindi si deve inventare una meccanica per la quale le regole solite del gioco, quindi che ne so, tira tre dadi e ne assegni uno per ogni tuo alleato, in questo caso tiri sei dadi e ne assegni fino a tre a un singolo alleato, perché c'hai il genio della lampada, oppure qualcosa di originale alla Feld, come si diceva prima, un gioco nel gioco che abbia a che fare con la lampada meravigliosa. Quindi se hai la lampada c'è un giochino che tu fai con gli altri giocatori, si interrompe il gioco, c'è un metagioco e ti vede come giocatore forte, se gli altri perdono succedono dei portenti nel gioco. Così, ho improvvisato, sì, una roba, sì, che non avevo mai pensato prima, tra l'altro non è male come idea.
Che ci siamo.
Ci siamo. E quindi niente, questo è qualcosa di consigliato, perché dalla pancia del giocatore, non tanto o del creatore, del designer.
Poi, dalla pancia del giocatore diventa il gioco della lampada.
Certo.
E magari sì, fisicamente gli dai anche una lampada di cartone in mano e certo, diventa potenzialmente quell'idea che distingue quel gioco da altri.
Poi sui gadget e sul materiale di gioco se ne può parlare in parallelo e in alleanza con le idee di gioco, e sono si va, io credo, sempre più verso una qualità dei materiali superiore o con degli oggetti di gioco che li distinguano effettivamente.
Sì, guarda, su questo, tra l'altro, visto che hai tirato fuori la cosa, poi se andiamo avanti a forza di parentesi, su questo ti dico che lo osservavo, che abbiamo giocato poco tempo fa a Raja, un gioco di Kramer, sì, di neanche tanti anni fa, e si guardava confrontandolo con i giochi di Kramer che sono usciti l'anno scorso, e si diceva, guarda che, cioè, sembra che ci siano passati 30 anni.
Sì.
Perché, cioè, c'è stata proprio un'evoluzione proprio di cura grafica, di attenzione ai componenti, cioè estrema. Cioè, là avevi ancora proprio un discorso che, cioè, una mappa più o meno che ti ricorda una griglia, i tondi, cioè una cosa che adesso sarebbe sostituita da tante icone, tante cose colorate, molta attenzione, molti dettagli. Io in particolare ti cito un gioco che è uscito adesso a Norimberga, della Cosmos, che si chiama Northwind.
Non conosco.
Allora, è un gioco di Klaus Teuber, quindi, cioè, stiamo parlando di un titolo che è un predestinato, perché è ideato da Klaus Teuber, illustrato da Fowinkel, prodotto dalla Cosmos. In realtà, quando poi l'ho letto, io l'avevo già messo, sai, nella cosa degli acquisti, ce l'avevo già nel carrello. Poi ho detto, vabbè, aspettiamo che qualcuno traduca le regole in inglese, almeno dal tedesco. Poi l'ho letto, alla fine ho visto che alla fine la meccanica è facilissima, push or luck, che ricorda tantissimo Andrea del Caribic, che è un gioco di carte che è uscito quest'anno. La cosa particolare è che qui hanno messo un oggetto, cioè invece di avere una plancia nella quale metti le tue 6 o 7 cosine, assembli una barca con dei pezzi di cartone, ma proprio una barca altezza sarà tipo 10 centimetri.
Ah, adesso me lo ricordo.
10 centimetri. E oltretutto, tutto il materiale che metti si incastra nella barca, cioè gli omini hanno un pirolino in basso che tu incastri nella barca. Cioè, invece di avere una plancetta nella quale metti 6 cubetti per stabilire che hai 6 collaboratori, qui hai la barca fisica con i 6 omini che si incastrano nei loro buchi. Invece di dire che i cannoni hanno livello 4, 5, 6, monti fisicamente 4, 5, 6 cannoni.
Certo.
E cioè, questo dal punto di vista del gameplay, diciamo, è nullo, nel senso che non apporta niente questo aspetto 3D. Cioè, in realtà, una plancetta, cioè, questo gioco poteva essere prodotto in una versione tascabile con un mazzetto di carte e qualche pippolino. Invece, hai questa roba, potevamo stupirvi con effetti ottavi vivaci e lo abbiamo fatto.
Sì, giusto. Quello sono le politiche editoriali che sono ben note più alle grandi case, perché se lo possono permettere, perché permettersi di fare uno studio anche solo sugli incastri di quel prototipo lì è costoso. Poi succede anche che la piccola casa riesce a trovare il gadget dai cinesi a prezzi bassissimi, ma genericamente chiaramente ci vuole uno sforzo editoriale più grande,
anche perché loro riescono a proporlo nella fascia intorno ai 35 euro un prodotto di questo tipo. Mentre una casa più piccola, che ha altre logiche, a 35 euro riesce a proporti un gioco nel quale ha fatto una fatica pazzesca per riuscire a proporti dei materiali a livello.
Chiaro. Io credo che nei prossimi anni vedremo un ulteriore innalzamento della qualità di tutti i materiali, ma io intendo proprio dei materiali da un punto di vista della loro, oso dire, resistenza meccanica, non solo del fatto che ci siano cose grosse, belle, sberluccicanti, perché costa tutto di meno, perché oramai anche in Europa si riescono a fare cose simili a quelle che riescono a fare i cinesi a prezzi magari un po' maggiori, magari a qualità un po' maggiore. Quindi non avere solo i pippolini di legno, le pedine di legno solite, ma qualcosa di realmente diverso, originale, o grandi costruzioni, incastri, puzzle nel gioco, pezzi meccanici, quindi proprio allarmi come il gioco sulla bomba famoso di un po' di anni fa, però applicato a tutta un'altra serie di cose. Quindi per fortuna questo distinguerà, anche perché ricordiamo a tutti coloro che ci ascoltano che la concorrenza relativa ma parallela con i videogiochi o con altri tipi di giochi in qualche modo deve essere, non dico affrontata, ma ci si deve confrontare con quei temi, anche perché è vero che è un mercato parallelo, a volte non si incontra con quello dei giochi da tavolo, però moltissime persone che, come me ad esempio, che giocano da tavolo, in realtà giocano anche videogiochi, e da una parte c'è un'evoluzione grafica, sto parlando dei videogiochi, sì, naturalmente, mostruosa, e un gameplay pazzesco. Io non so se chi ci ascolta ha presente quello di cui sto parlando. Ci sono dei videogiochi che sono dei mondi, veri e propri mondi, mm-hmm, con una qualità assoluta. E da questa parte ci sono ancora alcune case editrici, come quegli americani di cui abbiamo parlato prima, che riescono a vendere senza crisi, però che in qualche modo stanno inseguendo.
Ma guarda, secondo me c'è anche un discorso che tante volte si è parlato un po' del gioco da tavolo barra giocattolo, no? Cioè ci sono dei giochi che strizzano molto l'occhio, sì, al concetto, certo, di giocattolo. Io mi ricordo Riff Raff della Zoch, che, sì, è quel gioco, quello della barca.
Sì,
quello,
sì,
cioè è un gioco d'abilità che sfrutta tantissimo il materiale, quasi più un giocattolo che un, sì, gioco, sì, nel senso che è il componente l'aspetto dominante. Però è anche quello, se vuoi, per certi aspetti, è anche una delle potenziali carte vincenti del gioco da tavolo. Cioè, il gioco, sì, da tavolo, che carte vincenti ha? La prima, che lo fai con le persone fisiche davanti, rispetto, sì, al videogioco, che invece è tutto virtuale. E secondo, a questo punto, visto che l'aspetto vincente è la materialità, allora dagli anche qualcosa che tocchi. La gente, io noto che ai giocatori mediamente piace un casino giocherellare con i componenti mentre aspetta.
Certo, certo. Questo è preso molto, è reso importante nei discorsi che si fanno per la realizzazione di un gioco, anche apparentemente per coloro che fanno solo giochi di carte, tra virgolette, certo, in realtà se ne discute, fatto, ma perché non gli mettiamo apposta del segnaturno, del segnaprimo giocatore, qualcosa che sia non un pezzettino di carta con su scritto 1, ma
i Nobleman ci hanno messo come primo giocatore un pedinozzo di legno che penso che da solo, se lo compri in un negozio dei cinesi, te lo fanno pagare 3 euro. E te ti chiedi, ma come mai spendono 3 euro per darti sto affare del cipollotto del primo giocatore? E quello è il motivo per cui mi stavi dicendo anche te.
Sì. Poi un'altra cosa che sulle ambientazioni e la sensazione di gioco, io penso che pochi giocatori da tavolo, anche gli appassionati, considerino, perché i tempi non sono ancora, diciamo, maturi, che è l'interazione possibile e probabile, secondo me, nei prossimi anni tra piattaforme come l'iPad, o comunque come le console portatili e cose simili, con i giochi da tavolo. Che non intendo la vendita di giochi da tavolo su computer, che è tutta un'altra cosa, quanto proprio il fatto di inventare, so che ce ne saranno, un pochettino, non dico delle anteprime, ma ho subodorato che alcune case editrici stanno andando in quella direzione, uh-huh, ovvero di venderti qualcosa nella scatola, in edicola, in altro luogo, comunque in un luogo fisico, qualcosa di fisico che interagisca con qualcosa di capacitivo, quindi con gli schermi capacitivi di un iPad, per dire uno, insomma, qualcosa di simile. Quindi il trasferire dal mondo fisico al mondo informatico e viceversa, e il creare un incontro tra i due che sia vincente.
Cioè, per capirci, un qualcosa tipo, se non ricordo male, ci sono dei giochi tipo per Nintendo dove ci sono delle miniature che te le devi mettere davanti a una telecamerina e questi entrano a giocare all'interno del gioco.
Una cosa, esempio, sì, qualcosa di simile. Possiamo fare così, inventarci qualcosa al momento. Se Magic, il famoso Magic, fosse trasferito per fantasia in questo sistema, le carte di Magic, le bustine di Magic, interagirebbero con il gioco sullo schermo e quindi quando lanci, che ne so, un goblin, per dire, la carta la poni sullo schermo e sullo schermo vedi un goblin in 3D che cammina, fa rumore, affronta l'orco e viene tritato da esso, giustamente, come è giusto che sia. E niente, quindi questo potrebbe essere un futuro. Lo vedo non vicino perché tuttora i costi, che io sappia, i costi di sviluppo del software sono molto elevati, e perché il mercato non lo sta ancora richiedendo. Quindi che cosa distingue? Perché noi siamo qui a parlare? Perché sostanzialmente ci giustamente bulliamo del fatto che è bello trovarsi intorno a un tavolo con un gioco fisico che abbia delle parti in legno, in cartone, che abbia tutta un'arte che sul videogioco di solito non c'è. Ma se questa esperienza fosse trasferita con uno schermo che mettiamo al centro del tavolo e tutti noi, trovandoci nel pomeriggio per giocare tra appassionati, portiamo la nostra parte di gioco che interagisce con quello elettronico, beh, secondo me, se questa idea, questa fetta di mercato venisse intercettato e i prezzi si riuscirebbe ad abbassare i prezzi sufficientemente, vedremmo una forte evoluzione in questa direzione del gioco da tavolo. E vedremo anche se il futuro mi darà ragione oppure non.
Sai cos'è l'unica cosa che mi lascia un pochino più perplesso? Però è un'idea, la butto lì così, non è che sia. È il fatto che io ho sempre avuto un po' l'idea che il gioco da tavolo debba essere completo, no? Cioè tu prendi una scatola, la apri e dentro ci deve essere tutto quello che ti serve. Cioè addirittura è considerata generalmente come vecchia maniera il fatto di doversi prendere un foglio di carta e una penna per scrivere dei punti. Se fai caso, oggi come oggi, sono pochi i titoli che ti chiedono una cosa di questo tipo. La maggior parte dei titoli contengono quantomeno una traccia segnapunti dove sposti un cubetto. Però il concetto è l'autosufficienza, no?
Sì, ma questo quindi, è giustissimo.
E quindi, cioè, questo è il concetto per cui, per esempio, la prima volta che ho visto Space Alert, ho detto, è molto carino, ok, però devi avere qualcosa di fisico per far girare sta traccia.
Eh sì.
Allora,
sì,
questi sì, mi hanno detto, vabbè, ma chi è che non ha un iPad che... E io ho capito, beh, a parte che io non ce l'ho l'iPad, ma a parte quello, cioè, devo prendere, devo a casa prendere, scaricare il file lì sopra. Cioè, non è una cosa poi impegnativissima. Però la maggior parte delle volte che io gioco decidiamo al volo cosa giochiamo.
Chiaro, sì, certo,
e,
è vero.
Comunque quello sarebbe un titolo che praticamente sul tavolo non ci finirebbe quasi mai, a meno che non mi dicono la mattina, dice stasera ci vediamo, giochiamo a Space Alert.
Chiaro, però, questo sicuramente farà.
Ecco, e quindi questo discorso qui si cozza un pochino, vabbè, per carità, c'è un discorso di più piattaforme che vengono insieme, però diventa non autosufficiente il gioco.
Chiaro,
in futuro però ci metti la console.
In futuro avremo però schermi touchscreen anche per qualsiasi computer di casa o ufficio, perché più o meno la direzione che sta prendendo l'informatica è quella lì, di trasformare anche i monitor, quelli che si chiamano i monitor, diciamo così, in touchscreen, touchscreen anche per qualsiasi tipo di computer. Quindi hai ragione moltissimo a dire che l'esperienza di gioco del gioco lo scegliamo nel mio scaffale e giochiamo quello e lo tocchiamo fisicamente è diversa, ma potrebbe in futuro essere compensato questo mancato vantaggio del videogioco dal fatto che appunto la diffusione sarà sempre maggiore e l'accesso a queste tecnologie sarà sempre più possibile, ma chiaramente adesso è ancora presto.
Passaggio avanti.
Sì, vedremo.
Tornando un po' a bomba, chiudendo un casino di parentesi, eravamo tornati al tuo Alieni contro i Titi.
Ah, sì.
No, io scherzando, lo vi dico un pochino perché noi stavamo continuando a fare questa battuta, però magari c'è chi non lo sa, nel senso che l'anno scorso ci siamo visti alla Play con Pierluca e abbiamo giocato al suo prototipo di un gioco che parlava appunto degli Hittiti.
Sì.
Poi nel corso del tempo ci diceva, ma l'ambientazione mano a mano sembra che sia cambiata, probabilmente me lo pubblicano, e così scherzando gli ho detto, vabbè, a questo punto siamo passati ad alieni contro i Titi, è per quello che la battuta che gli arriva continuamente su questi Titi, anche perché quando me l'ha presentato ha detto, un gioco fortemente ambientato.
Che lo era abbastanza, ma non so se fortemente, poi tutti gli autori dicono, ah guarda, fortemente, ma comunque aveva delle meccaniche... o comunque delle idee relate a quel popolo, ecco. Sì. Adesso è cambiato completamente e permettimi di invitare coloro che avranno la indubbia fortuna di intercettare il mio tavolo a Play, che potranno provarlo, quindi non ha più l'ambientazione di Titi, sì, sì. Sicuramente è un'ambientazione completamente diversa, più fantasy, nettamente più fantasy, così mi daranno un parere e quello, devo dire, è ancora più ambientato in quell'ambientazione fantasy che non vi dico, se no qui
diciamo non credo... anche, magari anche un'altra manifestazione, perché adesso registriamo, non so se riusciamo ad andare online entro la imminente Play.
Sono due settimane.
Qualunque manifestazione che
certo,
ci sia.
Ma io in media i miei prototipi li ho. Poi possiamo fare un servizio, dai, da giochi sul nostro tavolo. Se volete provare un mio prototipo di cui avete sentito parlare, me lo dite, io li
vengo a casa vostra.
Vengo a casa vostra? No, beh, a volte lo faccio, sia chiaro. Se siamo un gruppo di appassionati, mi è successo un paio di volte. No, ma dai, facci provare qualcosa, ci vediamo, che ne so, in quel locale. E io dico, vabbè, sì, lo porto e... Anche se molto,
mi ricorda molto... tipo il cuoco a domicilio, no? Ci sono alcuni cuochi che fanno il ristorante a casa tua, cioè vengono proprio a casa tua e ti fanno da mangiare. Il gioco da tavolo a casa tua.
Anche se devo dire molto più spesso sono molto invasivo, ovvero mi avvicino a un tavolo che reputo di vittime appetibili e gli dico, salve, sono Pierluca Zizzi, voi non mi conoscete, ma presto lo farete vostro malgrado, perché vi farò provare un prototipo che magari un giorno contribuirete a far pubblicare con la nostra esperienza di gioco. Uno su due mi guarda come dire, questo è un fastidio di cui liberarsi il più in fretta possibile. Poi di solito giocano e dicono, ah ma che bello, non tanto il gioco, quanto il fatto di aver contribuito nell'ipotesi.
No, perché oltretutto i tuoi, detto in soldoni, cioè non è che siano esattamente il fillerino da un quarto d'ora, che ti dici, va bene.
È vero, che adesso ne faccio di sempre più piccolini, cioè faccio sia i gioconi che giochi in media portata, ma adesso ho sempre più prototipi piccolini, e quindi a Play ci saranno anche quelli più piccoli o altrove, insomma, scatoline più piccole con poca componentistica.
Sì, perché io mi ricordo quando abbiamo giocato, tu eri lì che vagavi, ma ci siamo salutati, 3 secondi, c'è tempo di dirmi ciao, dici, ma già che ci sei, perché non vieni?
Ma io capisco che le persone vadano in una manifestazione e effettivamente vogliono giocare a qualcosa di finito, che con l'autore che non ti rompe le scatole.
Ma non è detto, perché poi c'è tutto sommato, adesso molto pubblico va anche per, cioè molto pubblico ha conoscenza di un 2% dei giochi che escono, va lì e vede le cose che non ha ancora visto.
Certo.
Il gamer appassionato è il sommelier, quello che ha già provato a aprile, ha già giocato a 40-50 titoli che sono usciti a Essen, cioè tutti quelli che riteneva i più probabili. E tra l'altro il periodo aprile-maggio è il periodo ideale, perché comincia a essere un pochino più libero da quelle scatole ancora imballate che hai a casa da provare. E quindi tutto sommato il playtesting è la nuova frontiera per il sommelier. Cioè, dice, addirittura non è che è un gioco che è appena uscito, cioè deve ancora uscire, io l'ho già provato, sono troppo avanti.
è vero, alcuni dicono. Tra l'altro approfitto per raccontare un qualcosa che secondo me è molto interessante, l'ambiente francese dei prototipi. Che io conosco abbastanza benino, perché per il secondo anno mi hanno invitato a Parigi per una manifestazione molto bella, che si chiama Paris et Ludique. Conosco un mio amico, si chiama Stéphane Gallani, o Gallani, visto che è di origine italiana, ed è il coordinatore dell'area prototipi, e lui mi dice, sostanzialmente, mi racconta tante volte, e ho avuto modo di vederlo io, che le manifestazioni francesi sono piene di autori sia in erba che pubblicati o diciamo del settore veri e propri, che portano prototipi e ci sono tantissimi appassionati. Posso raccontare che a giugno dell'anno scorso, sarò di nuovo presente a Parigi quest'anno, c'era un tendone molto grosso solo di prototipi, è un campionato vero e proprio di prototipi in cui il pubblico votava i prototipi e c'erano dei classificati, primo, secondo, terzo classificato con dei premi solo di prototipi ed era il capannone in assoluto più visitato di tutta la manifestazione. Quindi i francesi sono veramente, allora lui Stéphane, che parla un perfetto italiano, dice guarda Pierluca, impazziscono, ma impazziscono sul serio, vogliono vedere i prototipi sia di autori sconosciuti che magari di autori noti, ben noti.
È interessante, ma probabilmente ti dà l'idea anche di un, io ho la mia teoria della piramide, la chiamo così, nel senso che sono convinto che la dimensione del mercato, cioè in Italia abbiamo molte difficoltà, anche perché abbiamo un mercato in una dimensione molto piccola. Ma secondo me la differenza non sta tanto in generale nei numeri, sta proprio nel fatto che noi abbiamo, secondo me, la punta della piramide ce l'abbiamo sviluppata quanto se non di più di altri paesi.
Eh sì, è probabile.
Cioè abbiamo tanti gli autori, i game designer, gli ultra appassionati, cioè quel gruppo lì è il triangolo alto della piramide, se vogliamo, è un gruppo che da noi è forte, perché comunque se vai a vedere ci sono gli autori italiani in proporzione sono di più di altri paesi.
Molto di più, molto di più.
Sono molto attivi, molto conosciuti e così via. Mentre quello che a noi manca è, mancano i gradini bassi, grossi della piramide.
Potremmo fare un'intera puntata puntando il dito sul perché di queste cose. Ci sono, ma io stesso non saprei bene cosa rispondere a questa domanda, anche se ho delle mie idee, naturalmente. Sì. Come mai nel nostro paese non c'è tradizione ludica?
Diciamolo genericamente, mettiamoci l'etichetta, una questione di carattere culturale, però al di là di quell'etichetta, il concetto è che noi effettivamente ci manca quella base della piramide. E probabilmente è questo che magari in Italia tu trovi, cioè secondo me li trovi molti che vogliono giocare e anzi persone che poi sono in grado di darti anche dei consigli per indirizzarlo, perché poi sono gamer, cioè sono gente che ha giocato a 50 giochi quest'anno e tutto sommato ha gli strumenti per aiutarti.
Eh sì, direi di sì.
Però manca invece quella massa, cioè se tu a una play cominci a far giocare i prototipi a quello che durante l'anno ha giocato due giochi, rimane un po' spaesato.
Direi di sì.
Rimane un po' spaesato, e quello è un po' un discorso pratico, no? Lo applichi anche ai libri, se vogliamo. Cioè se chiedi a una persona che legge un libro ogni 3 anni, mi leggi sto libro, mi dai un parere, fa più fatica di uno che ne legge 15.
Sicuramente. Un'altra cosa sugli autori italiani, ma non perché sono un autore, perché è interessante penso per tutti. Parlavo con Michael Fronia, che è uno dei responsabili dell'Unsing Look, siamo diventati amici in questi anni in cui mi ha rifiutato tutti i prototipi che gli ho dato. No, in realtà li ha accettati tutti, perché lui è contento di vedere i miei prototipi, poi non me li hanno mai pubblicati.
Dice così ho idee da applicare agli altri giochi.
Esatto, no, sono onestissimi, assolutamente meravigliosi. E comunque io gli ho chiesto cosa ne pensava lui degli autori italiani, visto che ha pubblicato e pubblicherà giochi di italiani, la sua casa editrice, sua, non è sua, lui è un dipendente. E, lui era molto lusinghiero nei nostri confronti, perché ha provato vari prototipi e ha giocato a vari giochi e riconosce nel modo di fare i giochi agli italiani intanto una certa originalità, una capacità tecnica in aumento, questo me l'ha detto varie volte, perché lui viene in Italia a varie manifestazioni ludiche, vede un'evoluzione proprio del game design italiano e anche del pubblico italiano, e ha detto come altri non solo lui, quindi, che esiste una visione italiana del gioco da tavolo, quindi che nei grandi archetipi, gioco alla tedesca, gioco all'americana...
Lui inserisce anche il gioco italiano.
Sì, in qualche modo, non, pur lui non sapendolo definire, perché è difficilissimo, non saprei neanch'io, posso fare degli accenni, forse delle idee vaghe, però comunque anche lui ha detto, ah ma sì, esiste una visione un po' più italiana, qualcosa di diverso, anche perché appunto di autori ce ne sono tanti, e di idee ogni tanto qualcosa, gli amici più che, stavo dicendo i colleghi, ma insomma gli amici tirano fuori, e come se ne tirano fuori, insomma, per fortuna, meno male.
Sì, perché se vai a vedere, infatti, se tu prendi una S, ne prendi tipo 700 titoli che escono tutti gli anni, guardi le nazionalità, adesso non ti dico che gli italiani siano pubblicati più di tedeschi, ma insomma proporzionalmente...
La proporzione è assolutamente lusinghiera, completamente lusinghiera, è veramente a Essen vedo tantissimi italiani con delle scatole in mano, sia autori a noi ben noti, che gente che... Sono amici che hanno provato a fare il gioco, ogni tanto sparano qualcosa di molto interessante che viene pubblicato, quindi insomma meglio così.
Sì, almeno quello... che la stessa cosa non riusciamo nell'editoria, nel senso che abbiamo un certo numero di editori effettivamente italiani che vendono forse più all'estero che in Italia, questo sì.
Non forse, togli il forse.
È per solito discorso del mercato piccolo.
Sì.
Perché no, noi peccate piccoline, quindi sono costretti. Infatti ci sono degli editori tipo la What's Your Game, il Gotha e cose del genere che sono italiani e vendono esclusivamente all'estero, non esce neanche la versione con la manuale italiana ormai dei loro giochi. Questa è dall'idea del mercato a cui si riferisco.
Chiaro. Va bene.
Niente, ti ringrazio per la chiacchierata, abbiamo fatto un po' un mix di tante cose, ma poi anche lo spirito di quello che poi alla fine tanti degli ascoltatori ci chiedono. Cioè, fa piacere un po' a tutti che ci sia un tema di fondo della puntata di cui parlare, eccetera. Però poi alla fine mi dicono in tanti: vabbè, voi di tanto parlate, nel senso che è un po' la logica della chiacchierata. Cioè, ti siedi un po' un pub, no? Ti bevi qualcosa, fai una chiacchierata. L'unica differenza è che col podcast non dici niente, è quello che ascolta.
Allora possiamo chiedere a chi ci ascolterà: chiedeteci un argomento e se siamo in grado possiamo affrontarlo, insomma.
Va bene. Grazie a te per la chiacchierata, niente, ci si vede alla prima occasione, poi visivamente.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Salutone a tutti, ciao.